Benvenuti a tutti, vi rubo soltanto un minuto, nel senso che essendo oggi l'ultimo incontro di questa piccola rassegna che abbiamo dedicato alla scienza, mi fa piacere ringraziarvi appunto per la vostra partecipazione e ringraziare i nostri ospiti. Ringraziare SGR per la cultura che ha reso possibile la realizzazione di questi incontri, ai quali devo dire noi tenevamo moltissimo, perché come in altre occasioni ho avuto modo di dire, penso che in questa fase storica sia estremamente importante che le istituzioni culturali favoriscano dei momenti di riflessione anche sui temi scientifici. E soprattutto dei momenti di dialogo e di riflessione, quando è possibile anche proprio di conversazione fra specialisti delle diverse branche scientifiche e i cosiddetti umanisti. In particolar modo insomma, ritengo che sia importante l'incontro di questa sera e ringrazio Marco Pivato che ha curato l'incontro odierno. Proprio perché un altro dei punti critici del tempo attuale è proprio quello della questa sorta di paura e di diffidenza che si sta diffondendo nei confronti non solo delle nuove tecnologie, ma in particolar modo dell'intelligenza artificiale. Abbiamo più che mai bisogno per esprimere le nostre opinioni, per prendere posizione, di avere delle informazioni, di avere delle conoscenze maggiori rispetto a quelle che altrimenti avremmo, e istituzioni come le biblioteche devono quindi favorire questi momenti, e devono favorire anche la consapevolezza che la verità, che le conoscenze non sono acquisite una volta per sempre, ma devono far parte del nostro percorso di vita. Quindi con questa rassegna vogliamo proprio ribadire il ruolo della biblioteca come istituzione culturale da questo punto di vista, in difesa di una società riflessiva, di una società pensante, in difesa di quelli che sono i principi anche della nostra Costituzione, che legano la difesa e lo sviluppo della cultura alla affermazione, al svolgimento di quello che è il diritto di cittadinanza, ma legano soprattutto alla conoscenza, la difesa del patrimonio culturale anche alla ricerca scientifica. Bene, scusate del tempo che vi ho portato via, ringrazio ancora i nostri ospiti e buona serata a tutti quanti.
Grazie, benvenuti, anzi bentornati a Narrazioni. Questo è l'ultimo appuntamento di questa rassegna dedicata alla scienza raccontata, ma come dicevo l'altra volta, alla scienza che incontra la cultura umanista. In effetti l'altra volta parlavamo di genetica e dicevo la genetica si inseriva benissimo nel solco tra cultura scientifica e cultura umanista, perché è un po' il discorso scientifico sulla vita, sull'uomo, sulla natura. E oggi invece parliamo di intelligenza artificiale, che ben si inserisce anche questa nel solco, diciamo, tra cultura umanista e cultura scientifica, perché è una scienza che però ci chiede di riflettere sul rapporto tra uomo e macchine, non solo su che cosa è una macchina, ma qual è il confine tra la macchina in senso tradizionale, senso meccanicistico, e la macchina pensante, il computer. Se può esistere effettivamente una macchina pensante, in che senso? Questo è allo stesso tempo un desiderio, una paranoia, no? Storicamente, dal Golem ebraico a Terminator, in sostanza i film sui robot degli anni Ottanta. Quindi oggi perché parliamo di macchine pensanti? Perché, ci metto le virgolette ovviamente, tutte le virgolette del caso, a pensanti, ma comunque ci intendiamo, cioè perché parliamo di machine learning? I software imparano lavorando, rapportandosi con l'uomo. Voi sapete, fate la ricerchina sulla barra delle ricerche di Google, Google impara un po' alla volta delle vostre ricerche, chi siete, vi propone delle pubblicità in base al vostro profilo. Ultimamente anch'io rimango stupefatto, per esempio, dall'uso del cellulare. Il mio cellulare, se non conosco un numero che non ho in rubrica, lui comunque mi ricostruisce più o meno a chi appartiene, dove abita, mette insieme un po' i dati che trova, l'email, mi ricostruisce tutto da solo, il profilo di chi mi sta chiamando. E questo machine learning a livello molto elementare. Poi naturalmente esistono per esempio dei software in utilizzo alla giustizia, per esempio, ecco, americana, che aiutano il giudice a giudicare se il condannato merita di essere rilasciato oppure no, oppure c'è la macchina che gioca a scacchi che impara, diviene di volta in volta sempre più abile mentre gioca col suo interlocutore, a volte sembra quasi essere creativa. Poi i nostri esperti ci spiegheranno magari cosa significa. Altri software, un po' alla Minority Report, dicono alle forze di polizia americane dove concentrare le volanti perché è più probabile che lì ci sia più crimine. Quindi oppure ultimamente parlavo sulla stampa, il giornale con cui collaboro, di un software messo a punto dalla FBK, della Fondazione Bruno Kessler. Loro stanno studiando per una città, una municipalità, se ci fosse una catastrofe, il loro software sa dire come indirizzare le ambulanze in una via piuttosto che in un'altra. Quindi concetti sempre più complessi per un computer. Di qualche anno fa, un paio di anni fa, ricordo un ricercatore americano, Michael Kosinski, io ne scrissi sulla stampa, lui era riuscito a mettere a punto un software che dalla fisionomia riconosceva se un essere l'orientamento sessuale in sostanza di un essere umano, con una certa accuratezza. Però il problema non è tanto che cosa fa l'intelligenza artificiale, no? Ma cosa ne facciamo, come la istruiamo. Ecco perché sostenevo all'inizio che dopo tutto è una scienza all'incrocio tra la scienza in senso stretto, la cultura umanista, la filosofia, l'etica in sostanza. Non a caso abbiamo con noi oggi, assieme a Marcello Pelillo dell'Università di Venezia, che si occupa di intelligenza artificiale, anche Simone Arnaldi dell'Università di Trieste, che invece è un sociologo, ci darà un inquadramento invece da questo punto di vista. Quindi la paranoia più frequente è che tutto ciò a un certo punto possa, insomma, sfuggirci di mano. Per questo, allora, ecco, forse è anche una paranoia che deriva dal non conoscere esattamente come sono fatte queste macchine che imparano, queste macchine che sanno tutto di noi sui nostri gusti commerciali e poi ci rifilano gli acquisti su misura. Gli esperti naturalmente li progettano, sono loro creature, possono spiegarci un po' meglio come nasce il machine learning, che cosa è. Sono trasparenti questi processi, questi software? Come avviene che lavorano e soprattutto come li progettate? Passo la parola a professor Pelillo, docente di intelligenza artificiale all'Università di Venezia. Prego.
Grazie mille, non so se è già... Benissimo, grazie mille, buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori di questo evento per avermi invitato. È un grande piacere essere qui, ho visto anche il programma degli eventi precedenti, molto belli, soprattutto di spessore scientifico, e soprattutto è molto bello parlare in una cornice così spettacolare, quindi grazie ancora. Allora, il tema di cui parliamo oggi è l'intelligenza artificiale, che a me piace definire in una scala temporale ampia. Diciamo che l'intelligenza artificiale può essere vista come l'ultimo capitolo di una lunga storia dell'uomo, dell'uomo con la U maiuscola, il quale sin dall'antichità ha cercato di replicarsi in qualche modo, perlomeno di replicare alcune delle sue funzioni. Ci sono per esempio degli scritti miti nella Grecia ellenistica in cui si descrivono degli automi spettacolari che facevano cose interessantissime. Sono stati scoperti anche degli scritti in Cina di circa 2000 anni fa, dove si descrivono anche lì automi in grado di fare cose mirabolanti. Nel 700, per esempio in Francia, alcuni avevano realizzato degli automi che erano in grado di simulare le capacità, diciamo, digestive dell'uomo. Quindi quello dell'intelligenza artificiale, se vogliamo, è l'ultimo dei capitoli, se vogliamo l'incarnazione contemporanea di questo sogno antico. Qual è la grande differenza rispetto a ciò che è stato fatto per secoli? Che fino a poco tempo fa ci si limitava a simulare le caratteristiche fisiche dell'uomo. Invece con l'intelligenza artificiale si fa un grande salto in avanti e si cerca di simulare le capacità cognitive, la mente piuttosto che il corpo. E quindi questo è stato un po' il grande balzo in avanti. Se vogliamo trovare dei padri nobili dell'intelligenza artificiale, diciamo nell'antichità, forse Leibniz tra i filosofi è quello che per primo o tra i primi ha, come dire, immaginato qualcosa di molto simile all'intelligenza artificiale. Anche nell'Ottocento c'è uno dei, noi informatici lo chiamiamo il nonno dell'informatica, Charles Babbage, che a tutti gli effetti è quello che ha, forse per la prima volta, concepito l'idea di un calcolatore programmabile. L'unico problema di Babbage era che lui viveva nell'Ottocento in Inghilterra e non aveva i transistor per costruire un computer, aveva delle ruote dentate e quindi non poteva di fatto realizzare dei computer molto, molto sofisticati. In più aggiungiamo anche che nella sua vita ha avuto problemi di finanziamento da parte degli organi, eccetera, per cui non ha mai realizzato il suo sogno, però aveva progettato a tutti gli effetti un calcolatore programmabile, che è la caratteristica dei computer che noi utilizziamo oggi. Una delle caratteristiche dei computer odierni è che sono programmabili, sono macchine programmabili. E quindi questo è un po'... L'intelligenza artificiale nasce come disciplina intorno agli anni 50. Uno dei fondatori dell'area è diventato abbastanza famoso anche presso il grande pubblico, Alan Turing, per via del film The Imitation Game, che ha avuto un grosso successo. E lui negli anni 50, anzi nel 1950, in una rivista di filosofia, tra l'altro, Mind, una rivista di filosofi per filosofi, propone questa domanda. Il suo articolo inizia esattamente così. Lui si chiede: può una macchina pensare? E in questo articolo sviluppa quello che oggi viene comunemente chiamato come il test di Turing, che dovrebbe essere un test per verificare l'intelligenza, per verificare se una macchina possieda o meno l'intelligenza. E c'è da dire però, si è parlato prima di machine learning, che l'intelligenza artificiale non è identificata col machine learning. L'intelligenza artificiale è molto più ampia. Ci sono cose che nell'intelligenza artificiale non riguardano l'apprendimento, non riguardano il machine learning. Ci sono per esempio intere aree di ricerca come la pianificazione, piuttosto che il ragionamento logico, l'inferenza logica, che non riguardano l'apprendimento in senso stretto. Però sin dall'inizio della disciplina si è capito che per realizzare una macchina che si comporti in modo intelligente, questa macchina doveva essere in grado di apprendere, cioè doveva essere in grado di elaborare gli stimoli provenienti dal mondo esterno e adattarsi all'ambiente, migliorarsi, riadattarsi in maniera tale da rispondere a questi stimoli. Quindi, in un certo senso, migliorare il suo comportamento. Oggi si tende a identificare l'intelligenza artificiale col machine learning perché se oggi vediamo queste mirabolanti applicazioni che a volte fanno paura, a volte no, è grazie agli sviluppi del machine learning. Anzi, se vogliamo possiamo anche dare una data precisa. Il 2012, quindi stiamo parlando di 6 anni e mezzo, c'è stata una grande svolta in un convegno di intelligenza artificiale, si è ripresentata una vecchia idea che oggi un po' tutti sentono nei media, nei giornali, eccetera, cioè il deep learning. E questa idea si è dimostrata molto di successo. Ci sono una serie di applicazioni dove queste architetture di deep learning hanno offerto delle prestazioni che qualche anno fa erano semplicemente impensabili. Io posso dire, sono nell'area dell'intelligenza artificiale da quando ho fatto la mia tesi di laurea, quindi di fatto 30 anni fa, ho visto e ho seguito l'evoluzione del campo e io e tanti miei colleghi, a dire il vero, avremmo immaginato un tale livello di accuratezza e di potenza di questi algoritmi solo qualche anno fa. Quindi grazie al deep learning e grazie al machine learning si è avuto questo grande salto in avanti. Non so se posso utilizzare le slide che avevo preparato giusto per aggiungere qualche elemento, diciamo così. Allora, dovrei essere questo qui. Ecco qui. Avevo preparato un paio di slide per facilitare un po' questa discussione, perché molto spesso in questi interventi pubblici, in questi dibattiti, mi si chiede ma come funzionano questi algoritmi di machine learning. Ovviamente non posso spiegarlo in termini tecnici, però l'idea è molto semplice. L'idea è quella, diciamo, che sarebbe intuitivamente ovvio immaginarsi, cioè insegniamo alle macchine ad imparare come si insegna ad un bambino. Qui c'è un esempio abbastanza semplice, che in realtà è stato l'applicazione principale che poi ha consentito gli sviluppi odierni dell'intelligenza artificiale. Cioè, supponiamo di voler realizzare un algoritmo, una macchina, che data un'immagine, io scatto una fotografia, mi dica se in questa immagine c'è un gatto oppure no, per dire un gatto, oppure un'auto, un cane, un qualsiasi oggetto, un qualsiasi essere vivente. Come farei con un bambino, si dice alla macchina, si mostrano alla macchina una serie di esempi e si dice questo è un gatto, questo non è un gatto, questo è un gatto. Dopo un po' la macchina incomincia a distinguere i gatti, diciamo, dai non gatti. Quindi di fatto quello che succede è qui bisogna preparare prima un certo insieme di dati, quello che noi chiamiamo il training set, l'insieme di addestramento, contenenti gatti e non gatti in questo caso. Questi esempi vengono dati in pasto al computer, il quale utilizzerà questi algoritmi di machine learning per imparare le associazioni. Alla fine di questa fase di addestramento il computer ci darà un riconoscitore di gatti. A questo punto l'algoritmo è pronto, potremmo anche venderlo se siamo un'azienda che si occupa di questo, e in futuro, quando fornirò all'algoritmo una nuova immagine, mi dirà qui c'è un gatto oppure no. Naturalmente la questione importante è capire qual è l'accuratezza di questi modelli, che attualmente non è mai al 100%. Andando un pelino più in dettaglio su come viene realizzato questo algoritmo di apprendimento, ciò che adesso va per la maggiore, magari fra 10 anni non sarà più così e qualche anno fa non era così, ma ciò che in questi anni ha consentito uno sviluppo incredibile della capacità di questi algoritmi sono algoritmi basati sui modelli biologici, che sostanzialmente si ispirano alla struttura del nostro cervello. Si chiamano infatti reti neurali artificiali. Quindi quello che succede nel nostro cervello quando vedo un'immagine davanti a me, per esempio in questo caso l'immagine di questo gatto, questa informazione parte dalla retina e dopo un certo numero di step abbastanza elevato raggiunge le parti centrali del cervello, le quali sono predisposte al riconoscimento dei gatti o degli oggetti, eccetera. Ciò che è importante è che tutta questa sequenza di elaborazioni avviene in una sequenza di strati, e questo ha dato origine a questa idea del deep learning, cioè dell'apprendimento profondo. Si chiama profondo perché il numero di strati di elaborazione di questi modelli è molto alto. Qui c'è una curva che mostra cosa è successo a questi algoritmi di machine learning nel corso degli ultimi anni, in termini di numero di strati. Vedete, qui queste sono reti, come si dice, non profonde, reti superficiali, shallow, e poi si passa dal 2012, vedete, fino al 2015, non è aggiornata, da modelli con 8 strati, 19, 22, 152 e adesso abbiamo reti neurali con centinaia di strati, con un'accuratezza davvero prossima a quella degli uomini, anzi in certe applicazioni sono anche più bravi dell'uomo. Quindi mi sono dilungato un po' per offrire anche un contesto storico, però a grandi linee è questo quello che si fa. La grande sfida è questa, che poi verrà spiegata anche più in là. Questi algoritmi per funzionare hanno bisogno di sintonizzare, di calibrare un certo numero di parametri, diciamo noi, tanti, milioni di parametri, sono milioni di numeri che l'algoritmo cerca di determinare in qualche modo. E questo, come vedremo fra un po', può avere delle implicazioni anche etiche.
Esatto, infatti. Eccoci. Esattamente, proprio questo è il punto. Cioè, come dicevamo all'inizio, il discorso scientifico su che cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, poi diventa materia, diventa etica, diventa materia di altri specialisti. Quindi sempre più nella modernità l'intreccio tra scienze e cultura umanista è necessario poi per spiegare alla società e interpretare l'impatto nella società della scienza e della tecnologia. Su questo ci può aiutare il professor Arnaldi?
Sì, grazie di avermi dato la parola. Mi aggiungo anch'io, come il collega, il professor Pelillo, nel ringraziamento degli organizzatori che mi hanno dato la possibilità di intervenire questa sera e anche del pubblico che è qui questa sera in una giornata di pioggia per starci ad ascoltare parlando di intelligenza artificiale. E, io vorrei partire da un punto che ha già sollevato chi mi ha preceduto, cioè dire l'intelligenza artificiale è qualcosa che viene da lontano in un certo senso, si può osservare in una prospettiva storica molto lunga. Allora, io per dire qualcosa su questo argomento, però, oltre ad entrare in punta di piedi, perché io parlo di società, al massimo io posso dire qualcosa su cosa le persone pensano, cosa le persone dicono, come le persone si comportano interagendo con queste macchine. Ma chi poi sa come le macchine funzionano è chi mi ha preceduto, quindi io avanzo in punta di piedi e quello che provo ad aggiungere questa sera è proprio su questa seconda parte, cioè cosa succede quando l'intelligenza artificiale esce dal laboratorio ed entra nella società. E anche da questo punto di vista il suggerimento che do o la prospettiva che prendo è quella di vederla in un'ottica lunga. Molto spesso si trova presentata come una rivoluzione, ma se io guardo queste dinamiche e le possibili conseguenze di questi sviluppi dal punto di vista della società, forse mi viene più da dire che siamo di fronte a qualcosa che, almeno per il momento, rappresenta una intensificazione di processi che noi abbiamo, sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista culturale. Poi sui processi e sulle conseguenze sociali magari entriamo un pochino più in dettaglio successivamente nel corso di questa serata. Ma come nel tempo e nella storia si è già cercato di riprodurre degli automi, per esempio, che è stato fatto prima, questo, con l'intelligenza artificiale, con diciamo, questa diffusione degli algoritmi, siamo di fronte ad una delle fasi della nostra storia in cui sostanzialmente noi come umani cerchiamo di comprendere, ma non solo di comprendere, ma anche di controllare l'ambiente in cui noi siamo. Cioè è l'infrastruttura conoscitiva e anche l'infrastruttura materiale che in qualche modo ci sostengono nel controllare il mondo dove viviamo. Se noi pensiamo all'idea di Big Data e a tutto quello che comporta e quindi all'idea di accuratezza anche previsionale che questo ci viene detto può aiutarci ad ottenere, ecco, siamo di fronte a qualcosa che forse è più intenso di prima, ma che sicuramente non è nuovo, perché è un paradigma che è con noi ormai da almeno parecchie centinaia di anni. Allora, forse se noi la guardiamo da questo punto di vista, cioè se noi ci sforziamo di inquadrare questo problema alla luce dei modelli culturali che abbiamo, che possono cambiare insieme all'intelligenza artificiale, ma che sicuramente, e non solo per l'intelligenza artificiale, danno delle direzioni di evoluzione dei campi tecnologici e dei campi scientifici, e insieme a quelle che sono le strutture sociali in cui noi siamo inseriti, ecco, forse da questo punto di vista riusciamo a comprendere meglio quelli che possono essere gli sviluppi non tanto di questa tecnologia, ma dell'interazione fra questa tecnologia o questo gruppo di tecnologie, se preferite, e la società e quindi anche noi stessi.
Voi ricorderete probabilmente quei film degli anni Ottanta, tipo, primo che mi viene in mente è Robocop, dove c'è una scena a un certo punto durante la quale il robot non sente il comando del poliziotto che gli spiega che è una simulazione e il robot comincia a sparare. Cioè c'era quindi la preoccupazione della macchina che non comprende i comandi del proprio creatore. E che cosa c'è di vero? Innanzitutto questi software, mentre imparano, mi veniva spiegato, a volte assorbono anche gli errori e i pregiudizi degli scienziati, degli umani che gli forniscono i dati. Mi viene in mente l'esempio con cui avevo cominciato, ovvero il Compass, si chiama il software in dotazione alla giustizia americana, che aiuta a decidere, a dare decisioni al giudice. Mi viene in mente anche il software che citavo prima, che aiuta la polizia a disporre le volanti, e allora l'obiezione era: se il software mi dice che devo concentrare le forze di polizia in un determinato quartiere, poi succede che in quel quartiere viene rilevato più crimine perché la polizia si trova lì. Quindi il software che cosa mi sta dicendo? Che c'è più crimine o c'è più crimine perché sono andato lì a vederlo, a rilevarlo? Del resto però questi software non sono... operano anche a un certo livello di accuratezza. Per esempio, mi veniva spiegato durante la preparazione di un numero di Tutto Scienze del nostro inserto scientifico sulla stampa dedicato all'intelligenza artificiale, che molto spesso i software decidono meglio delle macchine. Per esempio, se ho il direttore della banca che deve decidere se darmi il mutuo o meno, se è un direttore umano io posso pensare che sia una persona più disposta nei miei confronti, che mi conosce la mia storia, sa che sono un buon correntista e dopo tutto può concedermi il mutuo. La macchina che simula il direttore di banca, dipende, insomma, ho davanti una macchina. In realtà poi mi veniva detto che il direttore di banca o il giudice decide in base al colore della pelle, è influenzato, di fatto abbiamo tutti dei pregiudizi, oppure da come siamo vestiti quel giorno, se siamo più o meno brillanti o lucidi a parlare, a spiegare i nostri argomenti per ottenere il mutuo, ma anche può dipendere dalla glicemia del giudice o del direttore di banca che decide magari prima di mangiare o dopo mangiato, e allora il suo giudizio è influenzato. Questo non succede con le macchine, che invece non hanno questi problemi. Quindi da che parte stiamo? Chi funziona meglio? La macchina oppure l'essere umano? Qui introduco il secondo argomento, che è quello della stupidità, no? Si chiama così anche tecnicamente, da quello che ho capito. Cioè le macchine sono stupide in che senso?
Allora, sì, può sembrare un ossimoro intelligenza artificiale, se una macchina è intelligente come fa a essere stupida? Però in un certo senso tecnico lo sono, e avevo anche delle slide che adesso porto avanti, ci sono un po' di temi, poi li vediamo magari. Mi piace quando parlo della stupidità Non so se voi avete mai letto questo godibilissimo libricino di Carlo Maria Cipolla, un economista che ha scritto tanti bellissimi libri sulla storia dell'economia, e poi negli anni 70 scrisse semplicemente per i suoi amici, in realtà, un piccolo saggio intitolato Le leggi fondamentali della stupidità umana. Non l'ha voluto pubblicare per lunghi anni, alla fine la casa editrice Il Mulino lo ha pubblicato ed è diventato un piccolo bestseller. Se non l'avete fatto, leggetelo, perché è davvero godibilissimo, dice cose, diciamo, molto profonde, ma in maniera molto soft, diremmo noi. Allora, in questo libro Cipolla suggerisce delle leggi della stupidità umana in particolare, ma si possono benissimo applicare anche alle macchine o comunque anche ad altri esseri. La più importante di queste leggi, che lui chiama legge aurea, è la terza. La terza ed aurea legge fondamentale della stupidità. Leggo direttamente dal libro, dalla sua definizione. Cipolla dice: una persona è stupida se causa un danno a un'altra persona o ad un gruppo di persone senza realizzare alcun vantaggio per sé o addirittura subendo un danno. Quindi in sostanza io misuro la stupidità di una persona o di una gente in generale, di un essere, sulla base delle conseguenze che le sue azioni hanno sugli altri e su se stesso. Poi l'altra cosa interessante che fa è dividere il genere umano in quattro categorie. E siccome era un matematico, anche lui usa gli assi cartesiani che noi abbiamo magari visto a scuola. Vedete, in questo diagramma abbiamo sull'asse delle X abbiamo i vantaggi per sé, sull'asse delle Y abbiamo i vantaggi per gli altri. Quando siamo da queste parti ovviamente è un vantaggio, quando siamo prima dello zero è uno svantaggio perché è un numero negativo. La stessa cosa accade sull'asse verticale, e quindi si creano quattro aree, e sono i quadranti, e Cipolla classifica il genere umano sulla base della posizione in questi quadranti. Per esempio, lui dice: una persona è intelligente se quando agisce provoca un vantaggio per se stesso e anche agli altri, e quindi lo collochiamo in questo quadrante qui. Al contrario, una persona è stupida, ed era di quello di cui parlavamo prima, se quando agisce fa danno non solo a se stesso ma anche agli altri. La cosa interessante è che poi negli altri due quadranti, questo qui, non so se, eccolo qua, qui ci sono gli sprovveduti, quindi quelli che quando agiscono fanno bene agli altri ma danneggiano se stessi, e poi ci sono i banditi, quelli che fanno male agli altri per un vantaggio personale. Ora, al di là, dell'interesse che può avere questa classificazione, più o meno corretta, non è importante, però suggerisce Cipolla un concetto di stupidità che si applica, secondo me, in maniera diretta anche alle macchine. E parlavamo prima di alcune applicazioni dove le macchine, o la cosiddetta intelligenza artificiale, può causare un danno ad una persona, per esempio mandandola in galera, perché suggerisce un giudice che quella persona fra un mese commetterà qualche reato, o può fare un danno ad una persona perché suggerisce al direttore di una banca di non concedere un mutuo. Quindi ci sono. Però ci sono anche, in un senso ancora più tecnico, la macchina può comportarsi in maniera, fra virgolette, stupida, e farò vedere con degli esempi che sono molto molto attuali e sono tra l'altro oggetto di una ricerca scientifica negli ultimi anni molto intensa. Cioè, si vede come, sebbene abbiamo raggiunto in certi campi applicativi un livello di accuratezza molto alto, addirittura in certi domini le macchine funzionano meglio degli uomini, eppure basta poco per imbrogliarle queste macchine. Allora, qui c'è un esempio concreto che mostra quello di cui sto parlando. Allora, ormai abbiamo sviluppato negli ultimi anni degli algoritmi che riescono a dirci cosa si trova in un'immagine. Quindi io do un'immagine, in questo caso c'è un'immagine di uno scuolabus, e l'algoritmo mi dice: in questa immagine c'è uno scuolabus. Cioè, d'accordo? Quindi funzionano benissimo. Ora, supponiamo che allo stesso algoritmo io dia in pasto questa immagine, che tutti noi riconosciamo essere uno scuolabus, anzi sembra essere la stessa immagine di prima. In realtà non è così, è un'immagine che assomiglia molto all'altra, ma è stata leggermente cambiata in un certo numero dei suoi pixel, se vogliamo anche vederli questi pixel, la variazione fra le due immagini sono questi pixel qui. Ora, che succede? Aggiungere questo rumore, chiamiamo noi, all'immagine di partenza ha generato un'altra immagine, ma per noi è indistinguibile da quella precedente, per noi sono immagini identiche. Bene, quello che ha sorpreso molti in questo esperimento, che ha dato origine a una ricerca che ancora oggi è molto attiva, è che se noi diamo allo stesso algoritmo che ha capacità superumane di riconoscere gli oggetti, siamo a circa al 3%, si sostiene che la capacità di riconoscimento dell'uomo degli oggetti sia intorno al 5%, 5% di errori naturalmente. Bene, se diamo in pasto questo algoritmo mi riconosce lo scuolabus, in questo caso mi riconosce uno struzzo. E tra l'altro la cosa ancora più sorprendente è che lo riconosce con un grado di confidenza elevatissimo. Cioè lui mi dice questo è uno struzzo al 99%. E questo chiaramente pone delle domande sulla stupidità, appunto, sulla fragilità e sulla facilità con cui noi potremmo ingannare questi algoritmi. Ora, finché riconosciamo struzzi o cani o gatti, va bene, però immaginiamo adesso, in un futuro non molto lontano, probabilmente avremo delle auto che si guidano da sole, che ci porteranno in giro mentre noi leggiamo il giornale o parliamo al telefono, oppure semplicemente dormiamo magari. Ecco, supponiamo che questo algoritmo dovrà essere in grado di riconoscere i segnali stradali, quindi dalla telecamera posta sulla macchina vedrà un segnale di stop. Però se per qualche motivo quell'immagine è stata corrotta con questo meccanismo che vi ho spiegato, il risultato potrebbe essere abbastanza preoccupante, perché la macchina potrebbe passare in un incrocio dove è indicato uno stop. Quindi dal punto di vista tecnico mi viene voglia di dire questa macchina in questo caso si comporta stupidamente, secondo la definizione che Roberto Cipolla ha dato della stupidità. Ci sono anche degli esperimenti molto interessanti, questi sono articoli pubblicati un paio di anni fa di gruppi di ricerca che sono molto attivi. Un gruppo di università americana, la Carnegie Mellon University, ha proposto una variazione sul tema, cioè ha costruito letteralmente con una stampante 3D degli occhiali colorati, che sono questi che vediamo qui. Adesso noi sappiamo che ci sono i sistemi di riconoscimento facciale che mi consentono di accendere il mio iPhone piuttosto che entrare in una stanza, quindi sono sistemi biometrici. Allora, l'esperimento che è stato fatto è questo. C'è una persona, questa persona qui, con la barba, che viene sempre riconosciuta correttamente dall'algoritmo, ma non appena indossa quegli occhiali, l'algoritmo lo riconosce come quest'altra persona. E che cosa ha fatto? Che cosa ha provocato questa risposta sbagliata? Il fatto che nell'immagine che l'algoritmo, vedete, questa è la rete fatta da tanti strati che elabora le informazioni di partenza, ci sono delle parti dell'immagine colorate in un certo modo che hanno ingannato la macchina. Ci sono altri studi, per esempio, che al contrario ci fanno vedere come le macchine vedono cose che noi non vediamo per niente. Per esempio, se chiedessi a qualcuno di voi cosa vedi in questa immagine, probabilmente tutti direste un po' di rumore, un po' di pixel colorati, e invece la macchina riconosce un pavone. Cioè, se questa immagine viene data in ingresso al miglior algoritmo di riconoscimento di oggetti che oggi abbiamo in circolazione, non stiamo parlando di un algoritmo di 20 anni fa, la macchina crederà con alta confidenza che lì dentro c'è un pavone. Qui invece, secondo la macchina, c'è una chitarra, qui invece c'è un pinguino. Quindi questo pone un problema, diversi problemi. Dal punto di vista tecnico, pone noi tecnici delle domande abbastanza inquietanti, cioè questi algoritmi che in generale funzionano così bene, basta alla fine veramente poco per imbrogliarli e quindi per farli diventare stupidi. Chiudendo questa piccola parentesi sulla stupidità, volevo citare ancora Cipolla nel libro che ho citato prima, perché lui suggerisce, oltre alla terza legge fondamentale che abbiamo visto prima, anche la quinta legge, che dice che la persona stupida è il tipo di persona più pericoloso che esista, e c'è un corollario a questo, e cioè lo stupido è più pericoloso del bandito, vi ricordate i quattro? E allora la domanda, così un po' anche tra il serio e il faceto, la domanda è quanto queste leggi di Cipolla si applichino anche alle macchine e quanto le macchine possono diventare dei banditi, cioè molto pericolose per noi, se non si fa qualcosa per evitare che siano così facilmente ingannabili.
Ecco, quindi il professor Perillo ci ha lasciato in dote con questo discorso una bella grana, perché
soprattutto
esattamente. Mi viene in mente, qualche tempo fa si parlava forse di un software che riconosceva dalle immagini su Google le persone di colore, di una certa provenienza geografica, le classificava come orango.
Sì, c'è un esempio che se vuole lo posso anche mostrare. Anzi, se vogliamo parlarne adesso oppure dopo.
Sì, adesso.
Ok, sì. Vorrei solo aggiungere una piccola cosa, giusto per chiudere. Vorrei tornare un attimo a questo esempio. Che, eccolo, per esempio, che questo o anche l'altro. Quello che ci insegnano questi esperimenti è che le macchine vedono diversamente da come vediamo noi. Per noi queste due immagini sono identiche, sono indistinguibili. Per la macchina no. Probabilmente il nostro cervello usa uno spazio di similarità molto diverso da quello che usa la macchina, e la macchina vede qualcosa che noi non vediamo. Ecco, questo sicuramente è negativo, però in certe applicazioni può essere molto positivo. Io, diciamo, mi viene in mente un campo applicativo che per antonomasia potrebbe beneficiare di questa proprietà, il campo medico. Se ho un'immagine medica, non so, proveniente da un attacco piuttosto dei raggi X o quello che vogliamo, il medico umano può non vedere determinate cose che la macchina invece può vedere e può segnalare, magari in tempo, e può aiutare il paziente a prendere per tempo, per esempio, una certa malattia. Quindi questi esperimenti ci mostrano una cosa fondamentale, che almeno per il momento le macchine hanno uno spazio percettivo diverso dal nostro, vedono cose che noi non vediamo, e questo può essere negativo, come gli esempi che ho mostrato prima, ma se ci pensiamo un attimo possono anche esserci dei risvolti molto positivi, perché può vedere la macchina cose che noi non vediamo, e questo può aiutarci in qualche modo. Quindi volevo anche un po' chiudere, tornando al discorso che aveva suggerito prima il dottor Pivato. Dovrei avere una, eccola qui, questa è tra l'altro ci apre anche poi un altro tema importante che si discute quando si parla di questioni etiche, cioè il tema dell'opacità, proprio perché queste macchine sono costruite così come vi ho raccontato, tanti strati con milioni di numeri che regolano il comportamento di questi modelli. Questi algoritmi per noi sono delle scatole nere, sono incomprensibili. E un po' di tempo fa c'è stato questo fatto che ha suscitato un grande interesse, anche per le implicazioni etiche e sociali. Google Foto, che forse molti di voi usano, dà la possibilità di etichettare le vostre immagini. Voi scattate una fotografia, la mettete su Google Foto e il Google Foto vi dirà: qui c'è un'auto, qui c'è un cane, c'è un gatto, eccetera. Un po' di tempo fa, qualche anno fa, una persona di colore ha postato su Google Foto questa fotografia qui, e Google Foto l'ha etichettato come gorilla, al che evidentemente la persona interessata si è lamentata, è nata una discussione su internet, e la cosa ha avuto un eco ovviamente molto ampia su tutti i giornali. Per un po' di giorni non si faceva altro che parlare di come Google Foto fosse razzista, eccetera. Ovviamente Google Foto non ha nessuna colpa, per il semplice motivo che, andando ad analizzare migliaia e migliaia di immagini, ha fatto questo errore. Ora, il punto, il discorso dell'opacità di cui parlavo prima è un po' questo. Abbiamo scoperto che quella rete neurale, quell'algoritmo di machine learning sbaglia. Bene, come facciamo per correggerla? Non si può, ovvero è molto ma molto difficile, perché se dovessi intervenire in quella macchina, a tutti gli effetti è una macchina, anche se è una macchina fisica, se aprissi questa scatola troverei milioni di numeri e non saprei come mettere le mani in questa scatola per modificare il comportamento. Quindi anche gli ingegneri di Google, che si sono scusati per tutto quello che era successo, hanno promesso che avrebbero rimediato al più presto possibile, in realtà non ci sono ancora riusciti. C'è uno studio che è uscito l'anno scorso di Wired, che è una rivista che si occupa di tecnologia, in particolare anche di queste cose, che ha fatto un'indagine e ha verificato che almeno quando questo articolo è uscito, penso fosse gennaio del 2018, quindi un anno fa, il problema era persistente, c'era ancora lì. Anzi, il problema era stato risolto censurando la parola gorilla, cioè se voi provate a scrivere gorilla in Google Foto dice boh, non so che cosa sia, invece lo sa benissimo, ma semplicemente è stato censurato. Quindi il problema c'è e pone tutta una serie di domande etiche di cui parlavamo prima e che forse non so se Simone vuole affrontare.
Sì, quindi abbiamo Google che classifica le persone di colore come l'orango. Abbiamo, prima ricordavo lo studio di il software di Kosinski che riconosceva l'orientamento sessuale delle persone con accuratezza. Vero anche che mi veniva in mente un essere umano per correggere un essere umano nei suoi bias, nei suoi errori sistematici, cioè un essere umano diventa quello che è, se torniamo per esempio al nostro direttore di banca, al nostro giudice che ci deve giudicare, lui è quello che è diventato in 40 anni, almeno ci vogliono 40 anni per educare una persona a diventare il professionista che è, mentre alla macchina probabilmente, me lo spiegherete voi, possiamo impartirgli delle istruzioni e correggere i bias e gli errori sistematici. Forse è così, forse allora il nostro giudice, il nostro direttore di banca ci deve dare un mutuo, macchina, allora è meglio del giudice, del direttore di banca uomo, perché se c'è qualcosa che non va fondamentalmente lo possiamo correggere. È così, o comunque siamo pronti a tutta questa automazione, professor Arnaldi?
Beh, allora, nella sua introduzione ci sono molte domande sulla possibilità di correggere, se mi devo riferire a quello che ha detto un secondo fa Marcello. Forse in alcuni casi quantomeno non è così semplice, ecco, capire dov'è il problema. Poi il giudice, che sicuramente ha dei bias, perché tutti abbiamo dei bias, dipendono probabilmente, per la gran parte, da quello che noi abbiamo imparato. Allora, su questo, anche per la macchina, ma su questo poi credo che ci torneremo più tardi in modo più competente di quanto posso dirlo io, c'è un problema di cosa apprende, no? Che è diverso dal fatto che sia stupida o meno. Appunto, lasciamo un attimo da parte cosa impara o quanto sia stupida. Il punto su cui vorrei proporvi è questo. Non importa quanto sia stupida o non importa quanto sia neutrale, quanto impari, quanto non impari, ma comunque il fatto stesso che ci sia disegna in modo diverso le relazioni che noi abbiamo con le altre persone. Facciamo il caso del direttore di banca, o facciamo il caso di quei bellissimi occhiali fluorescenti che magari in una registrazione di una telecamera che filma un furto da qualche parte mostrano un volto piuttosto che un altro, ok? Bene, non è la macchina che scrive la sentenza, ma se noi siamo in un tribunale e un giudice deve trovarsi a giudicare sulla base del, tra virgolette, consiglio che gli dà la macchina, visto che è stato citato questo, il fatto di non ascoltarla per quel giudice ha un costo, ha un'assunzione di responsabilità, non piccola. La stessa cosa per il direttore di banca. Se la banca dice non mutuo, non seguire quello che dice ha un costo per il direttore di banca. Perché se per caso poi il mutuo te lo dà e tu non lo ripaghi, ti chiamano dalla direzione generale e ti dicono, sai che ti dico, fai l'usciere, perché ti abbiamo dato il programma proprio per fare questa cosa qui. Allora, questo è un modo nuovo in cui noi gestiamo le nostre responsabilità verso gli altri. E questo è un cambiamento che è indipendente da quanto sia stupido, se il grado di confidenza sia il 95 o il 97%, perché comunque è un modo con cui noi gestiamo un elemento che si inserisce nel modo con cui noi gestiamo le relazioni con gli altri. Questo ha a che fare sia con la dimensione della stupidità, questo ha a che fare sia con la dimensione del fatto che dei bias che sono stati citati prima, questo ha a che fare con la dimensione che citava Marcello prima dell'opacità, che siamo in una condizione di non sapere perché abbiamo quel risultato. Però io vi inviterei, riprendendo quello che ho detto all'inizio, di pensare anche a questa dimensione dell'opacità da un altro punto di vista. Allora, noi spesso diciamo che la tecnologia è neutrale, neutrale nel senso che la tecnologia può essere buona o cattiva, dipende da come la si usa. Allora, sarà un mio bias professionale da sociologo, però non è esattamente così, nel senso che la tecnologia non nasce sotto un cavolo, la tecnologia è fatta così perché nasce in un determinato contesto. Prende la forma del contesto dove nasce e in qualche modo anche lo aiuta e lo orienta. Allora, quando parliamo, per esempio, di auto in guida autonoma, possiamo trovarci in una situazione in cui, in realtà, una delle cose che viene detta rispetto alle auto a guida autonoma che diminuiranno la congestione del traffico, forse non è così vera. Per esempio, questo è uno studio del World Economic Forum e del Boston Consulting Group che ha fatto un'analisi sull'introduzione delle auto a guida autonoma nella città di Boston, ipotizzando l'attuale situazione e al 2030. Future qua si riferisce al 2030. E l'idea è, sì, ok, ci sarà una riduzione dell'uso dell'auto individuale perché ci sarà un aumento dal 7 al 30% il fondo della barra delle auto a guida autonoma che verranno condivise. Ma ci sarà anche una riduzione del trasporto pubblico, seppur meno, dell'utilizzo del trasporto pubblico, seppur meno accentuata. Questo significa che comunque le auto si diminuiranno, ma non diminuiranno così tanto, per esempio. Allora, è necessario che sia così? Non è necessario che sia così. Il fatto che probabilmente sarà così è il combinato disposto di una serie di cose, tipo che alla fine l'ipotesi è che il costo per miglia di condividere un'auto a guida autonoma sarà inferiore a quello dell'utilizzo dell'autobus. Non è scritto nella pietra che così deve essere, perché se tu abbassassi il costo dell'autobus forse non si avrebbe questa situazione. Ma l'introduzione della tecnologia cambia il suo risultato sulla base di quello che c'è e sulla base della realistica aspettativa rispetto a come la società in cui noi viviamo potrà evolvere, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista culturale. Sempre da questo report, perché userebbe un veicolo a guida autonoma? Beh, perché mi lascia giù e va a parcheggiare lui, 43,5% dei rispondenti. Come dargli torto, mi viene da dire. Seconda percentuale, il totale fa più di 100 perché potevano rispondere più cose, perché mi permette di essere produttivo durante il mio viaggio. Ok? Quindi cosa faccio mentre l'auto guida per me? Leggo un libro? No, lavoro. Oppure controllo Facebook o quello che ci sarà, non lo so. Allora, il potenziale di quella tecnologia e l'uso effettivo di quella tecnologia e come quella tecnologia cambia il nostro tempo e l'utilizzo del nostro tempo, ripeto, non è, come dire, indipendente dalla società in cui viviamo. Nasce, ed è qui quello che intendevo all'inizio quando parlavo di intensificazione, nasce nella nostra società di adesso e nel modo con cui viviamo in questa società. Quindi competizione economica lavorativa, performance e quella che viene chiamata economia dell'attenzione, per cui il modello di business, per esempio, delle grandi piattaforme Google, Netflix, Facebook, dipende da quanto tempo tu stai su quella piattaforma. E se voi guardate questo grafico su il tempo che gli adulti spendono negli Stati Uniti sui media, è fatto dalla Nielsen, che è un'agenzia di marketing, nel 2018 spendono mediamente 11,6 ore sui media. Se uno ci aggiunge il sonno, se uno a lavorare qualche volta lavora senza il computer acceso, ascoltando la radio, ok, e qualche chiacchiera, capite che non rimane più tanto tempo. Allora, per esempio, il fatto di non dover guidare per 1 ora e 20 o 1 ora per il tempo medio di commuting diventa anche un'opportunità economica. Non è un caso, forse non è l'idea principale dietro a quel business, ma non è il caso che uno dei più grossi investitori sull'intelligenza artificiale e sulla guida autonoma sia per esempio Google, o siano comunque queste grandi società. Adesso non voglio dire che loro stiano investendo su quello perché abbiano questa idea di business, ok? Ma quello che voglio dire è che non è che possiamo pensare che questo cambiamento, queste nuove tecnologie che si andranno ad introdurre, in qualche modo le useremo in modo che sarà totalmente indipendente da quello che è il modo con cui la nostra società funziona oggi. Allora, non è solo l'opacità della macchina, ma è anche l'opacità del contesto in cui la macchina viene inserita. Quindi il problema non è solo cercare di capire come la macchina funziona, ma cercare di capire il contesto per poter immaginare cosa la macchina cambierà per noi e cosa noi potremo cambiare anche della macchina per andare in una direzione che forse non è la direzione che noi vogliamo alla fine.
Bene, noi fino adesso abbiamo parlato di 3 macro concetti, quindi l'opacità cosiddetta, cioè quanto sono trasparenti le macchine, come la stupidità, quindi come si rapportano rispetto a quello che imparano e come lo trasformano, e il concetto di neutralità. Ora, di che cosa abbiamo parlato fino adesso? Fondamentalmente di dei dati. Cioè le macchine, i software, le intelligenze artificiali lavorano sui dati che noi forniamo. Allora prima dicevo il software che gioca a scacchi impara dal suo interlocutore Google, impara dalle ricerche del suo interlocutore. Pensate per esempio a tutti i dispositivi indossabili per la salute. Cioè il cellulare che conta i passi, l'orologio Apple Watch che raccoglie la misurazione del battito cardiaco, della frequenza cardiaca. Stiamo parlando di quantità enormi di dati che ogni secondo, ogni ora, moltiplicati per tutti gli utenti, sono una quantità enorme, quindi per questo che che si parla di big data. Cioè i big data sono quelle tracce digitali che noi lasciamo continuamente nel nostro rapporto con il cloud, quindi anche quando strisciamo la carta di credito, quando facciamo un acquisto su internet, quando continuamente in sostanza viviamo come dei cyborg assieme ai software. Proprio sui dati sanitari, perché io mi occupo soprattutto di sanità, mi viene in mente che oggi il cellulare ci dice più o meno quante calorie perdiamo facendo attività fisica, come si la salute del nostro cuore. In futuro nulla vieta che, per esempio, ci potrà dire non uscire oggi perché le tue difese immunitarie sono basse, oppure che ci mandi un SMS per dire vai al pronto soccorso più vicino perché stai per avere un ictus, per esempio. Cioè, la macchina che impara, chissà che un giorno, no? Dati sanitari che, tra l'altro, poi sono dati sensibili, quindi si pone il problema a un certo punto di come noi diamo, vendiamo i dati e lasciamo i dati al cloud e chi c'è dall'altra parte. Voi sapete che un paio di anni fa si è ipotizzato che durante le campagne di Trump, durante le presidenziali USA, siano intervenute delle società private che hanno in qualche modo interferito, per esempio con dei bot, che sono dei software che mandano dei messaggi in automatico sui social, su Twitter, su Facebook, dicendo vota Tizio, vota Caio. Quindi c'è un commercio di dati, uno scambio di dati che sono diventati un po' la valuta moderna. E allora qui rivolgo ai nostri ospiti, ai nostri scienziati, la domanda che forse un po' preoccupa tutti, cioè in futuro quale sarà il rapporto anche legislativo, come ci dovremo porre rispetto a delle informazioni che, dopo tutto, ci possono anche, non solo ci possono aiutare come le app della salute, ma ci possono discriminare. Io penso, tornando all'esempio dei dati sanitari, se la mia assicurazione o per esempio il mio datore di lavoro viene a sapere che io ho una predisposizione ad ammalarmi e quindi non posso fare quel lavoro, oppure l'assicurazione sanitaria che non mi viene concessa perché appunto soffro di cuore oppure sono soggetto a una certa malattia e quindi sono penalizzato di fronte all'assicuratore. A che punto siamo con la privacy? Dal punto di vista scientifico lo chiedo a Marcello Pelillo, e l'impatto invece, l'assorbimento di tutto questo discorso nella società, lo chiedo poi a Simone Arnaldi.
Beh, dal punto di vista scientifico diciamo che siamo ancora un po' in alto mare, però vorrei sottolineare questo. Allora, il discorso della privacy è legato all'intelligenza artificiale fino a un certo punto, perché in realtà è più legato ai cosiddetti big data che non all'intelligenza artificiale. Big data è una keyword, una parola chiave che si sente spesso e che vuol dire la grande disponibilità di dati che noi troviamo soprattutto grazie a internet. Il problema della privacy, da un certo punto di vista, sarebbe anche slegato rispetto all'intelligenza artificiale, perché gli algoritmi di intelligenza artificiale usano i dati per fare inferenza o per darci dei suggerimenti, però la questione della privacy è slegata anche dall'uso che ne fanno le macchine, nel senso che se questi dati sono disponibili a un essere umano o a una macchina non fa grande differenza. Quindi in questo caso la privacy riguarda più che altro il fatto che ormai viviamo in un mondo completamente digitalizzato, con internet, eccetera, e noi, grazie a una serie di innovazioni tecnologiche, siamo disposti a fornire i nostri dati a dei provider che in cambio di, non so, Gmail piuttosto che altro, osservano le nostre, quello che noi facciamo, per poi rivendere queste informazioni. Qualcuno ha detto che i dati nella società moderna sono un po' il petrolio della società in cui stiamo vivendo. Dal punto di vista, è chiaro che l'intelligenza artificiale non fa altro che amplificare il problema che è già presente nella disponibilità dei big data, perché con le tecniche di intelligenza artificiale io posso utilizzare quei dati in maniera anche maligna, perversa, eccetera. A questo aggiungerei, oltre all'esempio sanitario che è stato fatto prima, aggiungerei anche un altro aspetto, che è uno dei tipici campi applicativi dove la privacy diciamo si scontra con la questione della sicurezza. La videosorveglianza è un altro tipico esempio dove è necessario trovare un punto di equilibrio tra il diritto dei cittadini di avere una, diciamo, una riservatezza sui dati e la necessità di avere sicurezza in un contesto sociale, soprattutto così complesso come quello che viviamo in questi tempi. Mi viene in mente, non so, ho dei rapporti abbastanza stretti con la Cina e quindi vedo quello che succede lì, diciamo, in maniera diretta. E lì in Cina, per esempio, dove ovviamente hanno un approccio all'etica un po' diverso rispetto a quello che possiamo avere noi nel mondo occidentale, hanno un programma massiccio di videosorveglianza impressionante, ma incredibile, no? Ma anche parlo di videosorveglianza, loro hanno disseminato le loro città di videocamere ovunque, a un punto tale che la sicurezza lì è, diciamo, assoluta. Io un po' di tempo fa sono stato in una città cinese che si chiama Shenzhen, che è vicino a Hong Kong. Shenzhen fino a pochi anni, fino a 20 anni fa, era un villaggio di pescatori, non c'era granché. Adesso è sostanzialmente la Silicon Valley della Cina. Lì hanno trovato spazio le più grandi aziende tecnologiche cinesi, tra le migliori università cinesi in campo tecnologico. E se voi andate a Shenzhen adesso trovate una città che è ipermoderna. In uno dei miei ultimi viaggi, parlando con un mio collega che mi aveva ospitato, gli ho chiesto sulla sicurezza. È una città sicura? E mi ha detto assolutamente sì. E mi ha citato il caso di un criminale che un giorno aveva commesso un crimine per la strada e grazie alla rete di videosorveglianza che era stata costruita in quella città, questa persona è stata letteralmente seguita con le telecamere dal momento in cui ha commesso il reato fino a che non è andata a casa. E al che la polizia ha bussato a casa e è andata ad arrestarlo, solo per sottolineare il livello di dettaglio a cui possono arrivare i sistemi che stanno costruendo. E la Cina, per esempio, sta investendo moltissimo in questo ed è sicuramente da annoverarsi insieme agli Stati Uniti tra i due giganti che si occupano di intelligenza artificiale. Noi in Europa siamo un po' in ritardo, ci siamo un po' svegliati negli ultimi anni, però diciamo che è abbastanza difficile stare al passo. Le questioni tecniche dietro la privacy sono ancora sono irrisolte, diciamo, però quello che si può dire è che il discorso della privacy è più un discorso di normativa, cioè è necessario, qui forse Simone potrà dire molto di più di quanto possa fare io, è necessario che ci dotiamo di norme e regolamenti che ci consentano di utilizzare i dati in maniera corretta. Un primo passo è stato fatto, il GDPR, che molti conoscono, è un primo passo in questa direzione. Non so se Simone vuole dire qualcosa in merito.
Sulla normativa, no, anche perché io con la privacy ho un rapporto un po' conflittuale, nel senso... penso ci sia una grossa attenzione a livello di discorso pubblico sulla privacy e sulla, come dire, sul trasferimento ad altri dei propri dati, però allo stesso tempo credo non ci sia una grande preoccupazione a livello individuale, quantomeno non è diffusa. Nel senso che usiamo allegramente tutte le app che ci vengono proposte con la consapevolezza che usandole noi trasferiamo una quantità di dati che non determiniamo, non siamo in grado di determinare esattamente quali siano, ma una quantità di dati molto rilevante a terzi. Eppure noi continuiamo a scaricare, continuiamo come me per esempio a usare Gmail, quindi Dio solo sa cosa sa Google di me, E tutte queste cose, molto più di quanto so io, esatto. Ecco, quindi anche qua io mi permetto di fare solo due alcune considerazioni a raggio un pochino più limitato. Nel senso, è stato citato il caso assicurativo, per esempio, però io credo che la maggior parte delle persone presenti siano automobilisti e hanno quindi un'auto e hanno un RCA sull'auto. Quindi, anche senza il discorso di sanitario e tutte queste cose qua, il premio che l'assicurazione ti fa pagare è anche funzione di quanti incidenti tu hai fatto durante la tua vita di automobilista, ok? Quindi la collezione dei dati non è un fatto nuovo. Quando io metto la scatoletta che alcune assicurazioni, adesso tutte credo, non so, le assicurazioni danno, e quindi sostanzialmente sono in grado di monitorare il tuo stile di guida, se è uno stile di guida sicuro o no, e ti fanno lo sconto sull'assicurazione, beh, tutto sommato, quasi quasi, no? Glielo lascio sapere. Quindi, da questo punto di vista, credo ci siano una serie significativa di casi in cui il trade-off non sia negativo a priori, ok? Io vedo due, anche qui considerazioni limitate, ma vedo due aree che personalmente mi costituiscono per me una difficoltà. La prima è stato citato dal dottor Pivato, sono state citate dal dottor Pivato le app che mi monitorano, e stiamo parlando appunto di cose che non hanno diretta rilevanza, cioè diretta pertinenza con il discorso dell'intelligenza artificiale, nel senso che magari ci dà la possibilità di gestirle su scala che prima non avevamo, ma appunto, cioè, il fatto che avessi o non avessi fatto un incidente non serve il machine learning perché l'assicurazione lo sappia, ecco. Dicevo, le app che monitorano la mia salute. Indipendentemente da quello che uno ne possa pensare, comunque hanno un effetto, cioè che trasferiscono su di me, che le uso, una porzione di responsabilità rispetto al fatto di mantenermi in forma, perché mi danno una serie di informazioni che io posso utilizzare per fare delle considerazioni su questo. Uno potrebbe dire: beh, io posso avere l'app, posso ricevere queste informazioni e posso, come dire, anche non considerarle, non è che sono obbligato, ma il fatto stesso di averla in qualche modo ha una forza, esercita una forza su di me, in qualche modo mi spinge, hanno una forza normativa, mi dicono non solo cosa faccio, ma mi dicono come dovrei comportarmi o cosa dovrei fare per avere dei parametri ottimali. Il caso della salute e dell'automonitoraggio della salute è un caso classico in cui l'abbondanza di dati e la disponibilità che io ho di consultare quei dati, anche qua è un po' come il giudice che decide sulla base dell'algoritmo, o anche prendendo a riferimento l'algoritmo, cambiano il modo con cui la responsabilità che io ho di me stesso viene gestita. E per me è un costo, perché aggiungo cose che io devo considerare per essere, passatemi il termine molto tra virgolette, una brava persona e un bravo cittadino. Perché se io curo la mia salute, vuol dire che tratto bene me. Se io curo la mia salute, vuol dire che tratto bene le persone che ho vicino a me, e in ultima analisi, se io tratto bene la mia salute, sono un membro positivamente inserito nella società. Chi lo deve determinare? In parte io, sulla base delle informazioni che ho. Allora, più informazioni ho e io più ne sono a conoscenza, più trasferiscono su di me questa responsabilità. Uno. Due. Per quanto uno possa avere in simpatia o meno Mark Zuckerberg, Facebook, eccetera, credo si possa dire con un certo grado di condivisibilità che si tratta di osservatori quantomeno, se non del tutto benigni, non del tutto maligni, ok? Però ci sono degli altri casi, e uno è stato citato da Marcello prima, in cui l'uso dei dati è esplicitamente finalizzato al controllo sociale, al controllo politico. E allora questo diventa più difficile come concetto, perché non si tratta di costruire una regolamentazione che ci tuteli da la condivisione non voluta dei dati su di noi con gli altri, ma è la regolamentazione che determina l'obbligo di condividere quei dati. Allora, secondo me, questo è un caso problematico più dell'altro.
Sì, io infatti alludevo al social credit system cinese, cioè questa possibilità, in realtà non è una possibilità, è una realtà, perché dal 2020 scatterà in Cina, e cioè i cinesi, il governo avrà la possibilità di assegnare ai cittadini un punteggio in base al loro comportamento virtuoso o meno, e in base al punteggio che riceveranno i cittadini potranno avere per esempio degli sconti sulle bollette o altre agevolazioni per ottenere dei prestiti, per esempio. Questa è una cosa che avverrà, se non sbaglio, già realtà per le aziende, avverrà anche per i privati cittadini. Quindi adesso, visto che manca un po' meno di mezz'ora, vorrei lasciare la parola a voi se ci sono delle domande.
Ho seguito con molto interesse le vostre parole, però forse avrete già risposto a quello che adesso alla mia piccola constatazione. La mente umana, credo, sia stata definita come l'entità sfuggente, sede dell'intelligenza, dei processi decisionali, della percezione, della consapevolezza e della coscienza di sé. Che rapporto c'è tra questo e anche il più sofisticato dei computer? Altra piccola riflessione. Alcuni neurobiologi calcolano che nell'arco di una vita media si utilizzi l'un per mille delle potenzialità cerebrali. L'un per mille, che è una cosa minima, minima. Allora, come mai abbiamo un cervello così capiente quando siamo in grado, fino ad oggi, di utilizzarne così una minima parte? Grazie, grazie.
Inizio io, magari poi non so se Simone. Allora, riguardo alla prima domanda, e forse, se vogliamo, è la domanda dell'intelligenza artificiale, il problema della relazione, è un problema squisitamente filosofico, il problema del cosiddetto rapporto mente-corpo, che da Cartesio in poi ha preoccupato diversi filosofi e continua a preoccupare diversi filosofi e anche informatici che hanno un'inclinazione, diciamo così, filosofica. Ovviamente non esiste, almeno sarà difficile trovare una risposta secca alla domanda se le macchine possono avere una coscienza. Dovremmo incominciare a dire cosa intendiamo per coscienza, cos'è la consapevolezza di sé, eccetera. C'è un famoso filosofo americano, Searle, che un po' di anni fa ha suggerito una metafora, tecnicamente parlando, ha suggerito un esperimento concettuale, un esperimento mentale. Lui immagina si chiama la stanza cinese, parlando di Cina, ancora una volta dobbiamo citare la Cina, la famosa stanza cinese di Searle. Allora, Searle immagina se stesso che non sa una parola di cinese, non sa parlare cinese, non conosce il cinese, non conosce nulla dell'alfabeto cinese, chiuso in una stanza, dotato di dizionari di cinese, tutto quello di cui ha bisogno, e in questa stanza ci sono due fessure, una fessura di ingresso e una fessura di uscita, con le quali si può comunicare con il mondo esterno. Il compito di Searle all'interno di questa stanza è il seguente: lui deve prendere i fogli che gli arrivano dalla fessura, mettiamo, di sinistra, questi fogli sono scritti in cinese, lui non capisce il cinese, però consulta i suoi dizionari, va a vedere corrispondenze di simboli e poi scrive qualcosa su un altro foglio e darà al mondo esterno il foglio che dovrebbe essere la traduzione, mettiamo in italiano, in inglese. Allora, ovviamente è un esperimento concettuale, non si può realizzare in pratica. Dal punto di vista esterno, chi osserva questa stanza con questi fogli di ingresso e fogli di uscita ha la sensazione che la persona all'interno conosca il cinese e abbia consapevolezza di quello che stia facendo. Perché se mi arriva una domanda in cinese, non lo so, in cui c'è scritto che cosa ne pensi di Trump, per dire, tanto parliamo un po' di politica, e arriva fuori una risposta sensata in cui si dice per me Trump è un cattivo presidente degli Stati Uniti, chi sta fuori ha la percezione, crede che la persona all'interno della stanza sappia ciò di cui sta parlando. Allora, questa metafora, questo esperimento concettuale, almeno nelle intenzioni del filosofo Searle, mirava a, diciamo, a farci capire che in realtà Searle, all'interno di quella stanza, non sa ciò di cui sta parlando, perché sta semplicemente manipolando simboli. Riceve dei fogli con dei simboli scritti su un foglio di carta, ha delle istruzioni, scrive altri simboli e li dà in uscita. Lui non ha consapevolezza che si stia parlando di Trump piuttosto che della politica del governo cinese. Però dall'esterno si ha l'impressione che questo accada. Allora, la metafora che Searle aveva suggerito è questa. Il computer, come semplice manipolatore di simboli, riceve dei simboli in ingresso, li elabora e ci dà una risposta, può anche sembrare intelligente, perché da un occhio esterno, da una prospettiva esterna, può sembrare intelligente, può sembrare consapevole di ciò di cui si sta preoccupando, ma in realtà non lo è, perché manipola simboli. Poi, ovviamente, tanti filosofi hanno contestato la correttezza o comunque la pertinenza di questo esempio, ma una delle risposte alla domanda se il computer potrà mai essere o avere una coscienza è che ci sono coloro che pensano di no perché il computer manipola simboli. Naturalmente il controargomento è ma anche noi manipoliamo simboli, quindi però qui sarebbe... Sull'ultima domanda, allora, personalmente io mi schiero andando contro il mio stesso lavoro, io mi schiero con quelli che dicono no, il computer non può avere coscienza. Tra una macchina e noi c'è qualche differenza, credo. Però il computer è molto bravo a fare cose che noi non siamo in grado di fare, perlomeno la somma di due numeri a 20 cifre il computer la fa in un millisecondo e noi ci mettiamo un quarto d'ora forse. Quindi sicuramente ci sono delle competenze che il computer ha che lo rendono diverso da noi, anche se sembra che si comporti in modo intelligente. I successi che si stanno avendo oggi nell'intelligenza artificiale sono molto puntuali, questo bisogna dirlo per evitare di... Cioè, si hanno dei successi anche strabilianti in particolari problemi applicativi, nel riconoscimento della voce, per esempio, nel riconoscimento delle immagini, nella traduzione, ma sono specifici problemi puntuali. Da qui a generalizzare e a dire la macchina quindi è una coscienza, eccetera, eccetera, io sono molto cauto e direi non sono tanto convinto di questo. Sull'altra domanda, anche questo è un grande mistero, non lo sanno neanche i neuroscienziati, come mai noi utilizziamo solo una piccola parte. Tra l'altro consideri che nel nostro cervello, anche in questo istante, molti neuroni muoiono, cioè i nostri neuroni non sono lì fermi che per tutta la nostra vita, nascono, muoiono. E quindi il motivo per cui questo accade, che implicazioni ha sulla coscienza, rimane un mistero per il momento. Esatto.
Solo brevemente, anche io, per dire questo, che forse concentrarci su, come ha detto Marcello, è il fatto che applicazioni delimitate portano con sé già una serie di conseguenze molto grosse e quindi concentrarsi su quello che effettivamente è plausibile che la ricerca sull'intelligenza artificiale ottenga sia già una qualcosa sufficientemente grande nel piatto da gestire senza trasformare in un ragionamento politico quello che è un ragionamento filosofico sul fatto che un computer possa replicare l'intelligenza umana. Cioè ce n'è già talmente tanto che forse sarebbe più produttivo se ci concentrassimo su questo, no? E quindi da questo punto di vista, però, nella comunità del, diciamo, di chi studia l'intelligenza artificiale, o comunque nella comunità che lo dibatte, non è un'opinione che non è dibattuta, nel senso ci sono alcuni che parlano invece che dobbiamo concentrarci su questa seconda ipotesi, cioè riprodurre l'intelligenza dell'uomo. Io non entro sulla plausibilità o no, dico semplicemente che ci sono degli sviluppi plausibili e già questi presentano delle sfide molto grandi. Quindi concentrarci su questo forse è un atteggiamento più produttivo. Rispetto alla seconda, onestamente, non saprei cosa dire, se non che se usassi il 2 per 1000, riuscissi a usare il 2 per 1000, già sarei molto più contento di quanto non sono adesso. Ecco.
Buonasera a tutti. Volevo salutare il mio collega.
Ciao.
Mi ha insegnato assieme all'Università di Ca' Foscari. Due domande, uno te e uno. La prima, mi ha fatto molto piacere che tu abbia citato Leibniz, perché Leibniz praticamente se la prende con Cartesio. Che cosa non gli va bene di Cartesio? Che le idee siano chiare e distinte. Questo cogito ergo sum dice, ma non è vero che l'uomo è solo il cogito. E infatti lui dice, dimmi qual è il tuo giudizio estetico. Io ho un giudizio estetico molto chiaro, però è confuso le motivazioni perché una cosa mi piace o non mi piace. Infatti sarà il generatore dell'estetica, dopo di lui verrà fuori un nuovo pensiero che è quell'estetica. Però la mia domanda è questa, che Cartesio è anche l'inventore di quell'elettrodomestico lì, perché Cartesio, scusate, Leibniz è molto curioso di che cosa è la cultura cinese, cosa che mancava a Cartesio, e praticamente a un certo punto studia i Qing. E i Qing vedo che con due soli segni si può costruire un mondo. Lì dentro, signori, non c'è né immagini e né suoni, c'è 0-1. Quindi questo lo dobbiamo a Leibniz. Però l'altra osservazione che fa sempre Leibniz a Cartesio dice, attenzione, non possiamo solo ragionare, questa è una domanda di grande attualità, sulla cognizione di vero e falso. Perché le cose che ti facevi vedere tu, questo è veramente uno scuolabus? No, può essere una... E allora introduce le verità, adesso qui sarebbe troppo lungo, le verità di fatto, le verità di giudizio, tutte queste cose. Però la cosa interessante è che introduce il concetto di probabilità. Esatto. Allora la mia domanda è questa. Tu dici giustamente, la robotizzazione della medicina è straordinaria, però tu sai, io infatti non ho la carta di credito per questa cosa qui, che c'è anche l'hackeraggio che tu puoi fare in corso di operazione, già praticato, organizzato un convegno proprio a Ca' Foscari negli Stati Uniti, mentre ti stanno operando ti arriva un signore che ti dice adesso non avete più le cartelle cliniche, mi date 1 milione in bitcoin? E non è tracciabile, può fare quel cavolo. Allora, questo ci pone un problema di questi strumenti, che è il concetto di resilienza. Se questa cosa non funziona, che cosa succede? Questa è la domanda di fondo. E ti dico anche il discorso della probabilità rispetto al direttore di banca. Una settimana dopo che ho organizzato questo convegno sugli hacker, perché la nostra università è la terza per le Olimpiadi sull'hackeraggio sociale, mi è stata clonata la carta di credito, ma se io lo trovo questo signore, gli do un premio Nobel dell'informatica. Perché pensate cosa ha fatto questo signore? Io ho giocato in un casinò virtuale a Londra, di notte, mia moglie che era qui non sapeva niente, capito? Perché ero lì col computer alle 2 di notte, mi sono giocato tutti i soldi del mio canale, però sono stati accreditati con i bitcoin in una banca lussemburghese, paradiso fiscale. Allora il direttore di banca, che dicevamo prima, crede a me che gli ho detto ma questa cosa forse mi è successa perché io ho fatto questa cosa sugli hacker, oppure crede che io sia diventato improvvisamente ludopatico. Qual è la verità di fatto? Voi vedete che non è un qualche cosa, perché può darsi che io sia diventato veramente matto quella notte, perché c'è anche l'aspetto non del deep learning, ma della coscienza umana che è nera. No, quella notte io sono diventato matto. Chi lo dice che sia vero o che sia falso? La seconda domanda invece la faccio al sociologo, che potrebbe essere questo discorso dell'intelligenza artificiale anche un grande motivo di conformismo. In questo momento molti editori americani cosa fanno? Fanno lo scouting per creare quelli che saranno i nuovi scrittori in base a quanti followers hanno, no? E quindi potrebbe essere che, ad esempio, Joyce noi ce lo scordiamo, Borges ce lo scordiamo, perché ve ne immaginate quanti followers poteva avere l'Ulisse di Joyce quando è nato. Allora, questa cosa ci introduce un tema, secondo me, che di fondo, che le innovazioni, questo è un libro molto bello di Tomasini, non chiedono permesso. Prima arrivano le innovazioni, vedete appunto Facebook, tutti i social, e poi c'è la normazione. Allora non c'è un grande problema che è politico, non partitico, di qual è il rapporto, di come governare e non farsi governare dalle innovazioni?
Rispondo alla prima domanda. Mi fa piacere che abbia citato Leibniz non solo per la logica, perché ovviamente, come sapete, insomma, i computer operano in logica binaria, quindi se noi andiamo a guardare cosa c'è nel computer, se potessimo, vedremo tanti zeri e tanti uno. In realtà mi fa ancora più piacere perché una delle svolte dell'intelligenza artificiale è stata l'aver compreso che dovremmo andare oltre la logica binaria. E infatti i sistemi di machine learning o di intelligenza artificiale più sofisticati, quelli che si usano oggi, sono tutti basati su modelli probabilistici. Questo lo si era capito anche un po' di tempo fa, in realtà, perché nel campo dell'intelligenza artificiale, parlo degli anni 70, si pensava in quegli anni che i sistemi di intelligenza artificiale dovessero essere basati sul ragionamento logico, cioè qualcosa o è vero o è falso e non c'è il terzo non è dato, diciamo. E poi negli anni 70 c'è stato un grande studioso americano, si chiama Yehuda Perl, che ha suggerito per la prima volta una cosa che a quel tempo era davvero innovativa, cioè l'uso della probabilità, l'uso di modelli probabilistici, ed è stata una grande svolta. E se vogliamo anche fare una piccola digressione, visto che stiamo parlando anche un po' di filosofia, anche nell'epistemologia è successo un po' lo stesso, cioè per lungo tempo si è creduto che, diciamo così, ad una logica, diciamo, binaria del vero e del falso, e a un certo punto gli epistemologi hanno capito che probabilmente da Jevons, Peirce e tanti altri si è capito, Leibniz ovviamente prima ancora, si è capito che forse un modello probabilistico poteva dare una mano, quindi per esempio nella filosofia della scienza i modelli bayesiani sono diventati un po' uno dei più importanti cavalli di battaglia del XX secolo. Concludo questa per rispondere alla domanda anche citando un limite dell'intelligenza artificiale che è stato, come dire, utilizzato molto anche da quello stesso Perl che negli anni 70 ha proposto il pensiero probabilistico. Cioè i sistemi di intelligenza artificiale fanno molta fatica a rispondere a questioni o a domande che riguardano la causalità. La causalità è qualcosa che ancora sfugge. Noi sappiamo, se vedo un sasso che si scontra contro un vetro e il vetro si rompe, io so cosa è stata la causa di quel vetro rotto. Invece i sistemi di intelligenza artificiale, siccome sono sostanzialmente, noi diciamo, data driven, cioè basati interamente dai dati, su dati, i dati possono solo offrire una correlazione. Se io osservo due fenomeni che si presentano spesso insieme, credo che questi fenomeni siano correlati, ma scoprire la causa è un'altra cosa. E un grosso limite dei sistemi di intelligenza artificiale attuali, oltre a quelli che citavi tu e tanti altri che abbiamo discusso, e che forse sarà la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale, è studiare sistemi che dai dati riescano a inferire le cause. Chissà se ci riusciremo. Anche questo, lo so. Il piano B, esatto, no, ma questo io sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto tu sul discorso che le innovazioni arrivano prima e poi ci si domanda e adesso che cosa facciamo? Assolutamente sì, beh, è successo anche in passato con altre rivoluzioni di tipo tecnologico. Non c'è un piano B per il momento. È una brutta notizia, ma purtroppo.
Sono due domande. La prima è appunto. Come si supera o se si può superare questo lag fra l'introduzione dell'innovazione e la gestione dell'innovazione o la normazione dell'innovazione? E la prima era, o la seconda, nell'ordine in cui l'ho detta adesso, se c'è un conformismo, se è una fonte di conformismo. E, forse la dimensione del conformismo, anche qua, può intensificare qualcosa che in qualche modo già c'è. Perché per esempio ho letto su una rivista americana che si chiama Axios che la durata delle canzoni, in non mi ricordo quanti anni, è diminuita da 4 minuti a 2 minuti e 40. Perché questo? Perché adesso le canzoni sono commercializzate attraverso piattaforme online tipo Spotify e il costo del download è sostanzialmente lo stesso. Quindi da un punto di vista del ritorno costi-benefici, diminuire la durata delle canzoni è produttivo. Questo ovviamente restringe la capacità espressiva del musicista. Però mi viene da dire che, non so, ma una canzone di un cantautore anni 60, non so, una lunga, La locomotiva di Guccini, durava 8 minuti, 9 minuti, ma se uno ascoltava L'oro del Reno di Wagner doveva starci 3 ore e 20. E quindi, voglio dire, non è qualcosa di nuovo, è qualcosa che già c'era e che viene accentuato da, anche qua, l'innovazione. Porta conformismo, sì, non c'era già prima, c'era. Se lo acceleri, la mia sensazione è che acceleri forse, o che rafforzi questa pressione. Invece la seconda, il fatto di superare questo lag è ultimamente, credo, tentato più che prima. Ci sono dei concetti e degli esperimenti che si chiamano, per esempio, di anticipated governance, cosiddetta, in cui si prova a ragionare anticipatamente su quelle che possono essere le implicazioni dell'innovazione. Allora, questo si scontra con un problema che anticipare il percorso dell'innovazione è difficile se non impossibile. Però quale può essere una strada? La strada può non cercare di indovinare quello che sarà la traiettoria, perché questo è difficile, ma cercare di ragionare sul contesto in cui un campo scientifico o un campo tecnologico si sta sviluppando, perché questo ci offre non tanto delle indicazioni certe su dove andrà a parare, ma ci dà una migliore conoscenza di quelle che sono le condizioni attuali e quindi a immaginare quelle che possono essere i condizionamenti per lo sviluppo che le condizioni attuali possono andare a determinare. È una risposta che risolve tutti i problemi? No, perché poi ci sono dei tempi in cui, appunto, di approvazione della norma, eccetera, che sono complessi e che non collimano per niente con quelli che sono i tempi dello sviluppo. Però è una strada, se non altro, per immaginare degli scenari, dei mondi in cui questa innovazione trova posto e in cui questa innovazione trova posto in modo produttivo e non distruttivo.
Allora, l'ultima domanda, abbiamo tempo per l'ultima domanda.
Un amico molto sensibile mi ha segnalato che 3 giorni fa su un quotidiano è comparsa la notizia che la Columbia University ha realizzato una macchina che è in grado di conoscersi per poter meglio utilizzare gli strumenti che ha a disposizione nel realizzare le finalità. E qui la cosa è nuova, che riesce a modificare i propri comportamenti rispetto al programmato. Mi fermo qui. Questo farebbe pensare che in queste macchine si stia sviluppando quella che noi chiamiamo conoscenza. Adesso mi bruciano gli occhi nel fare l'ultima parte della domanda, pensando alla cipolla, perché lui mi ha anche fatto capire che se per caso i computer soffrissero, lui sarebbe disponibile a prendere posto in un consiglio direttivo dell'eventuale società per la protezione dei computer sofferenti.
Beh, dal punto di vista tecnico, tutto quello che si sta facendo in questi anni va un po' nella direzione che dice lei, cioè di fatto gli algoritmi che ci sono adesso, che si utilizzano di intelligenza artificiale, modificano il proprio comportamento sulla base delle osservazioni esterne o sulla base degli stimoli. Anzi, direi che questa è la definizione stessa di machine learning. Ci sono ovviamente nel campo del machine learning approcci diversi. L'approccio che oggi si utilizza di più di tutti è quello di costruire a priori un insieme di dati e di darlo in pasto alla macchina. Dopo qualche ora, magari dopo qualche settimana, se i dati sono tanti, l'algoritmo si è modificato finché a un certo punto non ha raggiunto un comportamento ottimale, e da quel punto in poi la macchina è messa, diciamo, in produzione per risolvere i vari problemi. Ci sono però anche altre forme di machine learning, di apprendimento, più dinamiche. In questo caso l'apprendimento è statico, nel senso che dopo aver visto i miei dati, la macchina ha preso quello che doveva apprendere e si mette a lavorare sul problema. Ci sono altre forme, per esempio una classica è quella che si chiama il reinforcement learning, cioè l'apprendimento per rinforzo. In questi modelli la macchina per tutta la sua vita interagisce col mondo esterno e riceve delle punizioni o dei premi, quindi tornando alla sofferenza piuttosto che alla gioia, sulla base di come si sta comportando. Quindi all'inizio la macchina è molto sprovveduta, sbaglia spesso, riceverà delle punizioni e a lungo andare, diciamo, a furia di interagire col mondo esterno, le punizioni e i premi avranno convinto la macchina a modificare il comportamento. La differenza rispetto all'altro approccio è che questa forma di apprendimento evolve vita natural durante, cioè non c'è un momento in cui la macchina cessa di apprendere e da quel momento in poi lavora o risolve un problema. Quindi io non conosco questo studio della Columbia University che cita, ma da come me lo ha descritto mi verrebbe da credere che probabilmente sia una forma di apprendimento con rinforzo, una forma di reinforcement learning in cui la macchina durante la sua vita riceve degli input dal mondo esterno che la fanno, diciamo, modificare al suo interno.
Non conosco neanche io lo studio e non riesco a... non riuscirei neanche a valutarlo dal punto di vista tecnico, ma mi pare che la domanda ritorni su un punto di cui avevamo già discusso, cioè quanto la macchina è in grado di, se mi passate anche qui fra molte virgolette l'espressione, diventare umana come intelligenza, e secondo me si applicano le cautele che ho detto prima, cioè concentriamoci su quello che è plausibile che ottenere e poi diciamo non dedichiamoci a degli scenari che in questo momento non sono tutt'altro che plausibili. E poi, come uno non sono in grado di citare la fonte perché non mi ricordo dove l'ho letto, ma una cosa che ho trovato molto intelligente è: se le macchine fossero effettivamente come gli uomini, avrebbero sì dei diritti. E quindi potremmo fondare il club dei computer sofferenti. Però, se fossero come gli uomini, dovrebbero, facendo parte della società, pagare le tasse. E se pagassero le tasse, dovrebbero anche votare. Se le macchine andassero a votare, beh, questo sarebbe uno scenario interessante da valutare.
Abbiamo concluso, vi ringrazio.